Daniel Poucher, questo era Bad Day del 2005. Per noi non è per nulla una cattiva giornata, anzi una meravigliosa giornata, o la giornata delle meraviglie, perché abbiamo il piacere di avere con noi, e direi, aggiungerei, sono favorevole ad avere ospite con noi Viola Ardone, che, a cui diciamo benvenuta tra le righe.
Grazie, grazie, ma è meraviglia per me, veramente, grazie.
Viola Ardone insegna latino e italiano ed è autrice di un trittico, diciamo in sintesi, su tre decadi della storia italiana. Ognuno di questi libri è diventato un best seller. Per dare un'idea a chi non la conoscesse, il primo del 2019, Il treno dei bambini, è appena stata fatta una serie su Netflix per trasformarlo in cinema. Poi nel 2021 Oliva Denaro, portato sulle scene teatrali recentemente da Ambra Angiolini, e l'ultimo in ordine di tempo nel 2023, Grande Meraviglia. Diciamo, sono tre libri dedicati ai fragili, come dice Natasha Bandecchi, ai vulnerabili, ai dimenticati, ma, e cito Concita De Gregorio di La Repubblica, lo fa piano Viola Ardone, scrive senza intenzione di spiegare o di educare, senza retorica alcuna, lo fa lasciando parlare una storia semplice. Per cui veramente siamo emozionate nell'averla con noi oggi, Viola Ardone, grazie. Un piccolo aneddoto che ha a che fare con le amicizie, le persone che conosco e conosciamo. Quando ci capita di andare in libreria, nella nostra libreria preferita, e vediamo, e io vedo Grande Meraviglia, do un bacio alla copertina dove c'è questa signora appesa e ringrazio, perché ho avuto il privilegio di poterla leggere. Allora, facciamo, basta, detto tutto questo, siamo felici di avere Viola Ardone. Iniziamo l'intervista citando un grande, che è Franco Basaglia, lo psichiatra e neurologo che ha dato il nome alla riforma, che ha visto chiudere i manicomi nel 78 in Italia, il quale diceva: visto da vicino nessuno è normale. Dunque, Viola Ardone, vista da vicino, lei è normale?
Pochissimo, per fortuna però, direi, perché l'idea di normalità a volte è una forma che cerchiamo, in cui cerchiamo di entrare comprimendoci, contraendosi, in cui cerchiamo di infilare gli altri volendo cambiarli, e invece nella nostra poca normalità, ecco, quella forse è la forma che ci appartiene di più e che dobbiamo cercare di mantenere e di mettere a fuoco, quindi poco normale.
Benissimo, partiamo dalla sua insicurezza, dal fatto che lei dica che era una bambina molto timida, e addirittura i suoi insegnanti hanno detto ai suoi genitori, quando era piccola, portatela a far vedere da qualcuno perché è troppo introversa e non parla con nessuno, quindi ha bisogno di una visita specialistica. Come riesce a convivere questa insicurezza con cui è nata, col fatto che adesso sia riuscita a diventare un'autrice tradotta in 30 lingue, è stata prefatta una serie da un suo libro, un'altra alla pièce teatrale, quindi sono due mondi difficile da far convivere.
Sì, ma questo mi fa pensare anche molto al fatto che oggi siamo tutti noi adulti, genitori, figure genitoriali, siamo sempre molto preoccupati per i nostri ragazzi, se socializzano poco, se non socializzano, se non sono loquaci, se non sono sempre alla pace, nel gruppo dei pari, e magari invece sono solamente delle fasi, magari un bambino molto timido, riservato o poco loquace con i suoi pari si sta creando un mondo interiore, poi in un'altra fase della vita invece sarà aperto al mondo. Questo è quello che è capitato un po' a me, quindi ho coltivato questo mondo interiore che poi ho riversato nella scrittura, e poi devo dire che l'insegnamento mi ha aiutato moltissimo a entrare in comunicazione con le persone, perché i ragazzi, sapete, sono il nostro pubblico più difficile, quindi riuscire a interessare degli adolescenti per un'intera ora di lezione, ecco, poi dopo si può andare in mondo visione, secondo me, quindi sono due momenti complementari.
Viola Ardone, a proposito di entrare in comunicazione, immagino, con i suoi studenti, prima magari di arrivare lì, lei avrà fatto un percorso suo personale di crescita evolutiva, personale, per entrare in contatto con se stessa. Il fatto di coesistere, convivere con questa sua timidezza, poi lei a un certo punto, ho sentito un aneddoto molto divertente che secondo me vale la pena anche raccontare, rispetto all'andare un po' oltre questa paura, questa sliding door, questa questa porta scorrevole che lei ha veramente scelto di prendere un po' il toro per le corna e dire ok, io ho paura, sono timida, però vado oltre. Mi riferisco a quel momento, forse quello a Torino.
Sì. Io avevo questa storia che mi piaceva tantissimo, che poi è diventato il libro Il treno dei bambini, che poi è diventato un film, e ci stavo lavorando, e in quel momento non avevo un agente a cui proporlo, non avevo un editore, perché insomma era un momento di grande cambiamento della mia vita, quindi avevo appuntamento con quella che poi è diventata la mia agente, Carmen Prestia, con cui lavoro benissimo, ma in quel momento non avevo tanta confidenza, avevo solo il suo numero, e quindi sono stata lì fino all'ultimo momento, la chiamo o non la chiamo, la chiamo o non la chiamo, poi alla fine ho rotto gli indugi, e ancora oggi penso, se non avessi fatto quella telefonata per un momento di timidezza, ecco, le cose sarebbero andate in maniera un po' diversa. Quindi questo lo dico insomma ai timidi, agli insicuri, un messaggino in più non disturba nessuno e ti dà una chance in più nella vita, ecco, le porte poi effettivamente che si aprono in maniera imprevista, le sliding doors, come dicevi tu.
Grande meraviglia, come dicevi tu, a proposito della riuscire ad agganciare per un'ora su una versione di latino o un mito da raccontare, insomma, dei ragazzi, questa cosa qui è difficile, e mi chiedo se tu riesca a farlo tutti i giorni, cioè i ragazzi, abbiamo deciso di risentirti perché è bellissimo leggere i tuoi libri, un secondo, è perché recentemente hai partecipato ad un festival sul classicismo, adesso non ricordo esattamente, in novembre.
Dei classici,
dicevi, no, ai ragazzi piace il latino e piacciono i miti, quindi non è vero che è così difficile riuscire a meravigliarli.
Sì, perché il mito parla un linguaggio universale, quindi per loro è facilissimo arrivare al significato profondo di quelle storie, sono già pronte, sono già lì, non c'è nulla da interpretare. Il mito di Narciso, ecco, basta che guardano nello schermo del loro smartphone ed ecco il mito di Narciso realizzato, quindi è un sapere sempre verde, infatti perciò si chiama classico. E il latino, se studiato in maniera magari un po' diversa da come lo studiavamo noi, sono cambiate tante cose, c'è cioè l'intelligenza artificiale, può diventare un bellissimo gioco, una sfida cognitiva per loro, un gioco di logica, e quindi può diventare anche un momento appassionante, scoprire un'etimologia e li fa felici, perché capiscono che il linguaggio è una cosa che proviene da lontano e che ha una storia molto lunga e stratificata, quindi è un luogo di scoperte anche.
A proposito del tuo rapporto con i ragazzi, in diverse interviste è successo che tu abbia parlato della loro non in scatolamento, allora mi piace ritornare su questo concetto, che non siano strutturati come noi pensiamo che sia necessario essere.
Sì, questa cosa della fluidità è vera, non solo nel campo degli orientamenti affettivi, ma anche come visione del futuro. Per la nostra generazione e per quelle precedenti c'era una strada che ci veniva prospettata, che aveva degli snodi, che era il titolo di studio, che era la ricerca di un lavoro, e poteva essere il matrimonio, i figli. Ecco, per loro queste possibilità non sono così definite come era per noi, che questo li rende un pochino più insicuri, però probabilmente anche più liberi e più capaci di inventarsi delle strade che noi non siamo capaci di vedere. Questo mi sembra un fatto positivo, perché vuol dire che hanno una vista più lunga.
Viola Ardone, direi che tu puoi stare ancora con noi, giusto? Se no ti rapiamo.
Certo.
Allora è il tempo di ascoltare una canzone, tra l'altro scelta proprio da te, tu che hai iniziato anche a raccontare, a scrivere in età veramente... Tu hai iniziato a scrivere piccolissima.
Sì, in terza elementare.
Quindi le storie fanno parte di te, fanno parte di tutti noi. In realtà questo brano è proprio l'emblema di quello, la storia siamo noi, storia che canta magistralmente Francesco De Gregori. Come mai hai scelto questa canzone proprio oggi?
Beh, perché appunto parla delle storie, ma parla anche della storia, e a volte noi pensiamo di essere fuori dalla storia, invece ogni nostro singolo gesto, ogni scelta è anche una scelta storica, bisogna sapere in ogni momento di essere dentro la storia e di essere importanti.
E ce la ascoltiamo.
La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Da, 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 da.
Grazie a Viola Ardone che ci ha permesso di riascoltare questa canzone del 1985. Vabbè, parla da sola, l'abbiamo sentita. Come parlano da soli i testi di Viola Ardone, citato Il treno dei bambini, Oliva Denaro, Grande meraviglia. Volevo tornare sul tuo lavoro all'interno di laboratori creativi, diciamo che all'interno del carcere minorile di Nisida, che non so esattamente
Nisida, sì.
Nisida,
sì,
ecco, Nisida. Sapevo che avrei sbagliato. E, però una frase che mi è piaciuta tantissimo tra le mille che hai scritto: i bambini in difficoltà hanno tutti la stessa faccia e la stessa voce, teneri e duri allo stesso tempo, più grandi della loro età eppure candidi e indifesi. Riscontro gli stessi aspetti, la stessa duplicità nei giovanissimi detenuti nel carcere minorile di Nisida. Magari parliamo di questa esperienza.
Sì, ho fatto parte di questo gruppo in un laboratorio di scrittori e scrittrici che tenevano dei corsi di scrittura creativa nel minorile di Nisida per diversi anni, insieme alla loro insegnante Maria Franco. È stata un'esperienza bellissima perché ai ragazzi piaceva scrivere, ho scoperto questo, il fatto di poter tirare fuori delle storie, delle emozioni e che qualcuno li aiutasse a farlo, che qualcuno fosse interessato a questo loro vissuto, ad ascoltarli attentamente. È un'esperienza molto forte perché, come dicevi tu, in effetti sì, è così, erano dei ragazzi in tutto e per tutto simili ai miei studenti di scuola, eppure dei ragazzi che avevano invece vissuto delle esperienze terribili, traumatiche, di grande violenza, di ingiustizia, di povertà culturale e tutto il resto, e però così giovani. E quindi il fatto di poter fare quell'esperienza al minorile significava che per loro c'era la possibilità di un recupero, la possibilità di cambiare strada e di avere una vita diversa.
Viola Ardone, tra le varie tue affermazioni, una che hai rilasciato è: ragazzi, scrivete, vi sentirete meglio. La scrittura serve anche a questo, a sviscerare ciò che istintivamente saremo portati a cancellare. Quindi quanto può aiutare non solo ai ragazzi, immagino anche a tutti indistintamente, anche alle persone adulte, a scrivere?
Sì, sì, ma io poi ho scoperto una cosa, perché poi io parlo molto con i miei ragazzi e ho scoperto che loro poi scrivono spesso nelle note del telefonino, quindi hanno cambiato supporto. Noi avevamo il diario col catenaccio e la chiavetta con i fiorellini, il loro diario segreto col catenaccio è il telefonino, quindi molti di loro scrivono là i loro testi, scrivono testi di canzoni, poesie, resoconti, cose molto autobiografiche, e quindi ecco, penso che la scrittura in quella fase della loro vita, nell'adolescenza, sia ancora una cosa importante. Probabilmente è come dicevi tu, siamo noi grandi che la perdiamo poi strada facendo, invece bisognerebbe riprendere quel diario segreto, secondo me ci farebbe tanto bene.
A proposito di ragazzi e del loro mondo, ok, questo è il mantra che possiamo utilizzare per i ragazzi: scrivete, vi fa bene. Ma è una bella cosa che dal tuo osservatorio, quindi, e dal tuo osservatorio insieme a tutti gli altri migliaia di insegnanti che possono vedere questa cosa, quindi i ragazzi lo facciano, si muovono naturalmente delle figure importanti, come quelle figure importanti nella vita di tutti noi. Volevo arrivare alla figura del padre all'interno, per esempio, del tuo libro di Oliva Denaro. Un padre che è un uomo che ha più domande che risposte, ed è quello che aiuta Oliva Denaro, che appunto è il secondo dei tuoi bestseller, che è quello che è stato portato in scena da Ambrangiolini, che è quello che racconta una storia di una ragazza che rifiuta un matrimonio riparatore dopo aver subito violenza, quando c'era l'abitudine nella Sicilia degli anni 50 a adattarsi a questa, diciamo, subire questa consuetudine.
Sì. C'era però una legge, sì.
Bravissima, esatto. Mm-hmm. Dunque, l'importanza della figura del padre che aiuta Oliva Denaro in il silenzio, non lo so, io questo l'ho percepito tantissimo.
Sì, questa figura paterna, lui è un uomo contadino, un contadino siciliano degli anni 60, eppure nonostante questo l'amore della figlia lo spinge ad essere diverso da come la tradizione ci fa immaginare quel tipo di padre, quindi a non essere paternalista, a non essere patriarcale, quindi è un uomo che cerca di capire sua figlia che cosa vuole, se vuole effettivamente sposare il ragazzo che le ha fatto violenza pur di coprire insomma questa... questo scandalo, il fatto di essere stata violata come se fosse colpa sua, oppure di andare a denunciarlo per violenza sessuale. Ecco. E quando sua figlia, insomma, sembra intenzionata a questa seconda ipotesi, lui la sostiene. Quindi volevo mettere in scena un uomo che fosse in qualche modo moderno, una genitorialità moderna, una paternità moderna. E io l'ho scritto ovviamente questo romanzo prima del femminicidio di Giulia Cecchettin, però oggi se devo pensare a quel padre che ho descritto mi viene in mente il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ecco quel tipo d'uomo là, mite e pieno di dubbi ma determinato nel sostenere in questo caso la memoria di sua figlia.
Viola Ardone, siamo vicini all'epilogo di questo incontro. Beh, mi sarebbe piaciuto soffermarmi su quello che ruota intorno alla paura, perché spesso ricorre nei suoi romanzi, e lei stessa, appunto, abbiamo sentito prima proprio della sua esperienza diretta, è proprio stato uno strumento prezioso che l'ha aiutata in fondo ad essere poi la Viola Ardone che conosciamo oggi. E quindi la paura non va, spezzerei una lancia in favore della paura, perché la paura non va
Anch'io.
combattuta, vero?
Sì, no, la paura è un campanello d'allarme, se non provassimo paura ci metteremmo continuamente nei guai, ecco. Però quello che possiamo fare è cercare appunto di analizzarle queste paure, di capire perché. Io per esempio scrivo sempre delle cose che mi fanno paura, della violenza, dell'abbandono, della povertà, della follia, della guerra, e quindi questo è un modo per, non per superarle, però per mettermici allo specchio e quindi per conoscerle meglio.
Vabbè, è stato meraviglioso, Viola Ardone, che dire, non possiamo dire altro.
Anche per me, grazie.
Grazie davvero, è stato un piacere, un privilegio, grande meraviglia, Oliva Denaro, Il treno dei bambini, e non vediamo di leggere quello che... E poi penso a tutti i suoi ragazzi, quindi i suoi studenti, grande privilegio di averla come insegnante di latino italiano in provincia di Napoli. Grazie davvero.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a tutte.